Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
E anche oggi ce n'è per i beati.
Oggi ci muoveremo tra parole nobili che rischiano di diventare etichette adesive, parole uguali ma diverse, e modi di dire molto made in Switzerland, cioè dove i santi giocano a carte.
Così. Cinque franchi perché ha detto made in Switzerland.
Ah, made in Switzerland.
Addirittura sono tre parole in inglese.
Ecco. Quindi, e adesso neanche facciamo 15 franchi però.
Comunque, naturalmente passeremo anche dalla nostra Valentina Gehrig, che ha richiamato l'attenzione sul nostro maialino dei 5
Buongiorno.
Franchi. Buongiorno. Che con la sua matita rossa ci ricorderà anche quali errori non meritano né perdoni né grazie.
E allora cominciamo subito con la parola nel mirino. Posso fare la sigla annunciata io?
Lo sapevo che volevi farla. Vai.
Signori e signori, la parola nel mirino.
Il budget è quello che è.
Ormai il budget è basso.
E lo stiamo arricchendo con i nostri inglesismi.
Allora, la parola nel mirino oggi è inclusivo.
Aia, roba delicata, politicamente corretta, quasi woke.
Oh, un giorno dovremo parlare di woke. Cominciamo dicendo
woke, 5 franchi.
Sì, 5 franchi, però non c'è
non ce li abbiamo più.
Sono tanti, cominciano ad essere tanti.
Arrabbia.
Comunque, cominciamo dicendo che inclusivo è una parola importante. Sì. Vuol dire capace di includere, di comprendere, di non lasciare fuori qualcuno, di non escludere, per appunto. Ma come succede spesso quando una parola importante viene usata troppo, comincia a perdere peso, comincia a diventare paradossalmente meno importante.
Sì, infatti oggi troviamo eventi inclusivi, progetti inclusivi, linguaggio inclusivo, scuole inclusive, città inclusive, comunicazione inclusiva, persino aperitivi inclusivi.
Ahimè, sì.
Sì.
Sì, aperitivo inclusivo mi piacerebbe vederlo. Però inclusivo non è una parola recente, non è nata ieri.
Mm-hmm.
Viene dal latino medievale inclusivus e in italiano è attestata già dal 400, ma è diventata di moda, una moda da ufficio. E quindi, nonostante quello che si possa pensare, non è stata inventata in un ufficio di comunicazione con una pianta verde, il matcha, i post-it vegani e tanti arcobaleni alle pareti.
Bella immagine.
So.
Quindi non l'abbiamo inventata noi boomer,
no.
O Gen Z o no. Millennial.
Tu tra l'altro di che anno sei?
72.
E non sei un boomer, tu
no.
Sei un generazione Z.
Sono generazione
X. Tu sei X.
XX.
No, la parola è più vecchia di molti nostri problemi e in origine ha un significato abbastanza concreto, cioè che include e che comprende dentro di sé. Quindi, per esempio, prezzo inclusivo della tassa, cioè la tassa è già compresa nel prezzo.
Lì è bellissima questa cosa, breve, chiara, nessuno si commuove.
No.
Prezzo inclusivo della tassa, sai che paghi anche quella, fine della poesia. Insomma.
Anche se questo utilizzo è diventato molto frequente in inglese, abbiamo all inclusive, cioè la tariffa con
come nei villaggi turistici.
Esattamente. Però l'aspetto più curioso è l'origine profonda della parola. Includere, signore e signori, viene dal latino includere, cioè da in più claudere, che vuol dire chiudere dentro, racchiudere.
Aspetta, quindi inclusivo, che oggi suona come aprire le porte, nasce da chiudere dentro?
Da tenere dentro, chiudere dentro,
ma
che col prezzo funziona, no? Un prezzo che include altre cose.
Sì.
E qui la lingua che si diverte alle nostre spalle, la birichina, perché oggi inclusione vuol dire permettere a qualcuno di entrare, no? Di partecipare, togliere ostacoli, che è il contrario di escludere, ma l'immagine originaria è quasi opposta: mettere dentro, contenere, racchiudere, no? Tenere dentro piuttosto che mettere dentro, contenere, racchiudere.
Quindi l'inclusione ha cominciato la sua carriera come una scatola?
Più o meno, sì, ma non bisogna fare troppo i furbi con l'etimologia, le parole cambiano, non sono fossili.
È linguistica, non paleontologia.
Mi sei piaciuto. Il punto in più è un altro, inclusivo funziona quando indica qualcosa di concreto, una rampa per chi non può fare le scale, un testo comprensibile, anche qui non è uno specialista, una scuola che permette davvero a persone con capacità diverse di imparare, un evento pensato anche per chi ha disabilità, pochi soldi o poca familiarità con la lingua, o semplicemente qualche motivo di minore accesso.
Quindi inclusivo non è dire siete tutti benvenuti e poi fare l'evento al terzo piano senza ascensore.
Esattamente.
Per dire.
E anche qui mi sei piaciuto. Il problema nasce quando inclusivo diventa la parola, classica parola bollino. Mm-hmm. La metti su un progetto e il progetto sembra subito più buono, più vendibile, come artigianale sui biscotti industriali.
O naturale su una bibita color blu piscina.
Inclusivo allora non descrive più una realtà, ma la profuma come certi deodoranti per ambienti. Serve a dire: guardate come siamo attenti, aperti, moderni, sensibili.
Inclusione spray, insomma, due spruzzi sul comunicato e via.
E qui il mirino della parola nel mirino si stringe, perché una parola così va protetta, non va buttata via. Se tutto è inclusivo, niente più è davvero inclusivo.
È come quando tutti sono geniali. Sì. Dopo un po', anche uno che ha solo trovato parcheggio diventa Leonardo da Vinci.
Geniale! Geniale! Ha trovato il parcheggio.
Geniale, esatto. Quei modi lì di dire. Sì.
E la regola pratica è semplice: quando diciamo inclusivo, chiediamoci chi prima restava fuori e cosa è stato cambiato perché ora non sia più costretto a star fuori.
Domanda cattivella questa qui.
Domanda utile, perché se non è cambiato niente, se non è stata tolta una barriera, se non è stata aperta una possibilità reale, allora forse inclusivo è solo marketing, una decorazione.
Una coccarda morale. Insomma.
Bella. Coccarda morale da usare con prudenza, perché ti pungi con la spilletta.
Faccio io la sigla stavolta.
Fai tu la sigla, dai, fai tu la sigla.
Signore e signori, il bestiario.
Oh, e oggi il bestiario si occupa di...
siamo messi male comunque.
Di quelle parole, una zona abbastanza tranquilla della lingua italiana, cioè le parole scritte uguali.
E quindi oggi niente accenti che saltano, niente ancora e ancora, niente principi e principi.
No, quelli li abbiamo già visti un paio di giorni fa, ci stiamo ancora rimettendo.
Sì.
Oggi però ci occupiamo di un'altra specie, gli omografi, che si scrivono uguali e non cambiano accento, cioè si scrivono uguali, si pronunciano la stessa parola in pratica.
Sì.
A volte si pronunciano proprio identiche, in modo identico, ma significano cose diverse.
Quindi non solo omografi, ma anche omofoni.
E qui ci viene in aiuto Valentina, che ci spiega il perché e per quando.
Sì, allora partiamo dal nome. Omografo viene dal greco omos, cioè uguale, e grafein, scrivere. Quindi scritto allo stesso modo. Attenzione però, non tutti gli omografi sono uguali. Alcuni si scrivono uguali ma si pronunciano in modo diverso, come quelli che abbiamo già visto, appunto. Altri invece si scrivono uguali, si pronunciano uguali ma hanno significati diversi. Omografi, omofoni.
Cioè la lingua ti dice: ti do una parola sola, arrangiati col contesto.
Esattamente,
così, no?
Proprio così. E il contesto in italiano fa un sacco di lavoro. Prendiamo una parola semplice: riso.
Oh, ottimo, io sono favorevole al riso in tutte le sue forme. Risotto bianco, poi che c'ho alla cantonese.
Vai avanti.
Al latte, se siamo in una fase emotiva complicata. Sai che c'è il risotto al latte?
Oh, beh, certo, buonissimo. E poi c'è il riso come risata.
Sì.
Per esempio, il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, che è molto diverso che dire il riso abbonda nella bocca dei cinesi.
E lì il contesto salva la vita.
Altro esempio, sale.
Il sale da cucina.
Eh sì, ma è anche la terza persona presente indicativa del verbo salire.
Quindi il sale sale è una frase perfettamente italiana. Io lo faccio a tavola e ogni tanto prendo il salino, si chiama salino?
Sì, quello che contiene il sale.
Lo tiro su e dico sale, guarda, sale.
Il sale sale.
Ti ha fatto ridere?
Moltissimo, sì. Qua faccio fatica a trattenermi. Sì, il sale sale per esempio se il prezzo del sale aumenta.
Sì. A quel punto però non è più grammatica, è inflazione.
E però per fortuna è poco probabile, perché il prezzo del sale è regolatissimo in Svizzera, dove è praticamente un monopolio in concessione. In Italia invece è stato regolato fino all'inizio degli anni 70, ma sono 50 anni circa che in realtà il prezzo è libero, ma diciamo è difficile che in Italia esauriscano presto il sale con 7000 km di costa, quindi è abbastanza tranquillo.
E poi c'è vite, questa è bellissima, la vite da cui si ricava il nettare di Bacco, ma la vite è anche quella stella che si avvita.
E continua tu, Danny, continua a dire, continua a dire.
Sì, d'altronde la vita è quella che dura sempre troppo poco, e la vita è quella che si espande se esageri con i weekend gastronomici.
Cioè la vita e c'è il punto vita, il giro vita, eccetera eccetera. Vai. Poi c'è lama, la lama del coltello, e il lama, l'animale andino.
Sì, quello che sputano.
Esattamente. E in più, con la maiuscola, il lama può anche essere un maestro spirituale tibetano.
I plurali sono diversi. Per le lame dei coltelli è un normale plurale femminile in e.
Esatto.
Per il simpatico quadrupede peruviano e il saggissimo leader dei buddhisti tibetani, il plurale è invariato.
Un lama, tanti lama. Altro animale strano, boa. Allora, il boa può essere il serpente, ma anche la boa in acqua, quella che appunto segnala un punto, un limite, un percorso.
Oh, qui è facile, il serpente è maschile, l'altra è femminile.
E certo, il boa constrictor, la boa che galleggia. Ma se non dovessimo usare l'articolo ci sarebbero problemi, ad esempio se gridi boa in acqua senza specificare, il contesto è importante, poi potresti seminare del panico,
sì.
No?
Ah, poi c'è mora.
La mora è il frutto. La mora può essere una donna con i capelli scuri, ma la mora è anche il ritardo nel pagamento. Essere in mora.
La muta di cani, la muta del pelo, la muta, signora priva della favella.
L'italiano è così.
L'abbiamo già detto che il contesto conta, in effetti, no?
Conta tantissimo. Se dico passami il sale, nessuno mi immagina mentre salgo le scale. Se dico ho comprato una lama, forse qualcuno si preoccupa. Se dico ho visto un lama, magari pensa all'animale, ma magari pensa anche al saggio tibetano. Insomma, basta una parola attorno e la frase prende la strada giusta.
Potremmo dire che il contesto è il vigile urbano della lingua.
E potremmo dirlo, dirige il traffico, per cui ricordatevi sempre di fornire il contesto quando parlate con qualcuno, specialmente se la persona non è lì con voi e non condivide la medesima esperienza, il medesimo contesto anche fisico, no?
Tento una morale?
Proviamoci, dai, le morali mi piacciono, vediamo cosa ti viene fuori.
Le parole non vivono isolate.
Bella questa, bella, mi piace.
Una parola da sola può essere ambigua, doppia, perfino sospetta. Dentro una frase invece trova il suo mestiere, il suo posto e la sua missione in qualche modo.
Sai che mi hai colpito, sono quasi un po' commosso.
Puoi versare una lacrimuccia durante lo stacco musicale se vuoi.
Passami il Kleenex.
Bello questo stacco.
Ah sì, assolutamente. Sai cosa? Facciamo fare l'annuncio a Valentina.
Vai.
Dai.
Lo svizionario.
Oh, che meraviglia. Possiamo dire anche di che cosa parliamo, Valentina? Facciamo l'annuncio completo.
Ok. Il santo e la candela. O era il gioco?
Bella domanda.
Lo scoprirete a breve. Allora, oggi prendiamo un'espressione che in Ticino si sente spesso, suona normalissimo, passa via liscia.
Sì.
D'accordo? Nessuno si ferma.
Sì.
Poi arriva un italiano dall'Italia, ti guarda come se avessi appena spostato un mobile in chiesa. L'espressione è il santo non vale la candela. Questa è l'espressione svizzera.
Che per noi vuol dire non ne vale la pena, troppa fatica, troppo costo, troppo sbattimento per un risultato minore, piccolo.
Esatto, proprio così. Però in italiano standard questa cosa è identica, soltanto che la forma più comune è il gioco.
Eccolo qui.
Non
che
vale
si...
la candela.
Sì, eccolo qui che si apre il caso, perché noi abbiamo tolto il gioco e ci abbiamo messo il santo.
Sì, con una certa disinvoltura teologica, tra l'altro.
Tipicamente nostro, risparmiamo sul gioco, ma non sulla devozione.
No, cioè, dobbiamo stare santi, che non scherziamo. Allora, l'espressione in italiano standard, il gioco non vale la candela, ha un'origine molto concreta.
Dici.
Ok, ve la spiego subito. Allora, l'immagine che dovete immaginare è quella di un gioco serale, una vecchia osteria, dove si gioca a carte o addirittura d'azzardo, che sappiamo è proibito, alla luce di una candela. Quindi luce della candela, giocano a carte, un gioco d'azzardo, ma la posta è bassa, si vince poco, si perde sostanza tempo e denaro e alla fine non si recupera nemmeno il costo della candela consumata.
Quindi non era una metafora poetica, era semplice contabilità.
No, è proprio una piccola analisi costi-benefici con fumo, carte e una candela che si scioglie inesorabilmente.
Economia da osteria, potremmo dire, molto più chiara di certi piani finanziari di certi enti pubblici.
Infatti, il gioco non vale la candela significa l'impresa non giustifica la spesa, il risultato non vale lo sforzo. La vincita non paga neanche la cera.
Ma il santo da dove arriva allora?
E qui la cosa si fa interessante. Ho fatto la pausa d'effetto, hai sentito?
Sì, allora, mi stavo addormentando.
Perché esiste anche una spiegazione religiosa, che è quella che prevale nella Svizzera italiana. Si accendeva una candela o un cero davanti a un santo per chiedere una grazia, un aiuto, un'intercessione. Ma se il santo non dava buona prova, non era un santo performante, come dicevamo l'altro ieri, un santo poco efficace, diciamo allora che così il santo non vale la candela.
Ma sai che meravigliosa questa, sembra una recensione negativa del santo.
È una specie di trip advisor devozionale, assolutamente. Cioè il santo X no, ha deluso.
Cioè un trip advisor devozionale.
Sì, sì,
sì. Una stella, candela consumata, miracolo non pervenuto, non ci tornerò. Sai che uno scrive così su...
Ma è veramente possibile che nessuno abbia mai pensato a questa cosa? Potrebbe avere un successo straordinario.
Guarda che è vero.
Ecco, ci stiamo inimicando la Chiesa Cattolica, no. Te lo dico. Allora, naturalmente qui siamo nel campo dei modi di dire. Scusa, mi sto visualizzando.
Sì.
Siamo nel campo dei modi di dire, quindi le origini non vanno trattate come atti notarili.
Sì.
Però la cosa bella è che nella Svizzera italiana, in Ticino, nelle regioni italiane, sembra essersi conservata e diffusa comunque proprio questa variante, quella con il santo. Il santo, non il gioco, il santo non vale la candela.
Che ha un vantaggio, è molto più teatrale, no?
Sì, assolutamente, ti immagini questa cosa, il santo che sta lì, tu che accendi la candela e che te la pigli col santo perché non ti ha fatto il miracolo. Il gioco non vale la candela,
sì.
È razionale. Sì. Ha dentro un tavolo, una partita, un calcolo costi-benefici.
Sì.
Il santo non vale la candela, invece ha dentro una chiesa, un cero, una delusione metafisica.
Sì, è un fedele che esce dicendo basta con questo santo, ho chiuso, basta.
Battendo il portone della chiesa.
Sì, vado da quell'altro di cui mi hanno parlato molto bene.
Esatto.
Ho visto la recensione più positiva con più stelle.
È andato su Saint Advisor e ha visto questa
Saint cosa. Advisor non è male.
Allora, la differenza è sottile ma è divertente, perché in italiano d'Italia se tu dici il santo non vale la candela ti capiscono quasi sempre, però sentono che c'è qualcosa di strano che è andato storto, come quando un quadro è appeso e però è appena un po' inclinato.
Sì, che ti dà fastidio, no? Ti fa venire proprio i nervi, dici scusa, puoi riaddrizzarlo un attimo?
Viene quella labirintite linguistica.
Sì.
In Ticino invece no, qui l'espressione è completamente familiare, anzi la maggioranza della gente non sa nemmeno che in Italia non si dice santo ma si dice gioco. Funziona benissimo perché il senso è chiaro, non vale la pena di investire risorse in un santo che non ti ascolta.
Mm-hmm.
Tra l'altro è veramente super cattolica come questa
Vero.
Cosa, perché noi abbiamo un rapporto molto così familiare.
Sì, no? Molto vicino. Sì. E poi diciamo le più concreta, no? Il gioco non vale la candela, va bene, ma il santo non vale la candela è più severo, è proprio una bocciatura personale.
Sì, nel primo caso bocci l'attività, nel secondo bocci l'intermediario celeste. Vedi che torniamo sempre lì. Sempre alla lingua aziendale, anche i santi ormai devono essere performanti, come dicevamo.
È vero, santo inclusivo, resiliente, orientato al risultato.
Eh sì, la cosa interessante...
gli hanno fatto la valutazione.
Poveri santi. La cosa interessante però è che qui non siamo davanti a un errore grossolano, è piuttosto una variante locale, una di quelle forme che vivono bene in una comunità linguistica, ma che fuori di lì possono creare un piccolo attrito.
Come quando dici nateli in Italia, insomma.
Esatto, ti capiscono solo se hanno fatto l'Erasmus a Chiasso.
Esperienza formativa, tra l'altro, questa.
Assolutamente.
Interessante.
Sì. Domanda, quindi dobbiamo dire che in Ticino è giusto e in Italia è sbagliato?
Rispondi tu.
Rispondo io. No, direi così. Se scriviamo in italiano standard, soprattutto in un testo formale, meglio usare il gioco non vale la candela.
Sì.
È la forma più riconosciuta, meno marcata. Se invece siamo nel parlato ticinese, il santo non vale la candela è una variante viva, comprensibile, saporita, anche bella.
E ora che non sappiamo più a che santo votarci, arriva Valentina.
Santa subito.
si dice.
Stacco?
Ma sì. Chi la fa la sigla a sto giro?
La faccio io.
Vai.
Signori e signori, la matita rossa con Valentina Gehring. Ma prima, se ci volete scrivere, abbiamo un indirizzo email.
Sì.
Per segnalarci magari delle cose. Dillo.
linguanostra@rsi.ch.
Lì se ci volete segnalare delle cose, dei suggerimenti, temi di cui occuparci, non fatevi problema, noi le leggiamo sempre, a volte rispondiamo anche direttamente. Valentina,
eccoci.
Allora di che cosa parliamo?
Allora sì, dopo tutti questi santi, restiamo sempre un po'
continuiamo
esatto, in alto, in aria. Perché? Perché ci sono dei termini che hanno a che fare appunto con la parola aria e che spesso vengono sbagliate, però è più una cosa di ortografia, diciamo, anche magari sentire le parole, però è più come si scrive. Allora, la parola è aeroplano, perché spesso si scrive o si sbaglia scrivendo aeroplano,
sì,
e invece si scrive aeroplano.
Senza la E, senza la seconda.
Quindi scusa, esatto. Aeroplano è sbagliato.
Sì.
Aeroplano è sbagliato.
Esatto. È sbagliato. Bisogna scrivere aeroplano.
Okay. Aeroplano. Scusate, volevo essere in chiaro.
Ah. Sì, perché a volte c'è questo errore, a quanto pare, abbastanza diffuso. E la stessa cosa vale anche per aeroporto. Perché non si scrive aeroporto? In fondo è il porto dell'aereo, no?
Esatto, sai perché? Bella domanda.
Ecco, partiamo dal fatto che sono parole che hanno il prefisso aero, che deriva dal greco aero, appunto, e poi dal latino aera, aeris, che letteralmente significa appunto aria, quindi siamo sempre in quell'ambito. Poi però nell'Ottocento è stata coniata in francese la parola aeroplan, da cui poi appunto è derivato aeroplano, ed è per questo alla fine il motivo per cui appunto non si dice aeroplano, ma aeroplano.
E si dice anche aeroporto.
Più che dire scrivere, ecco.
Ecco, aeroporto, aerodinamica, aeronautica.
Aeronautica, esatto.
Soltanto che spesso
è difficile da dire.
La cosa curiosa è appunto che in realtà la diciamo.
Che faccio fatica anch'io.
La diciamo
sì,
anche
sì, certo.
Se non bisogna scriverla,
sì,
no?
Sì, secondo me sì. Però se uno la scrive, appunto, ricordatevi
Sappiate.
Questa cosa. La parola aereo, invece, è un sostantivo, ma è anche un aggettivo, no? Che significa letteralmente appunto dell'aria, dal termine latino aereus. Per questo si scrivono in modo diverso. Per esempio il traffico aereo. No?
Certo. Beh, sì.
Ecco, anche appunto quello che dicevamo, se verrebbe da confonderli e scrivere aereo.
Allora, la cosa curiosa è che si deve scrivere e dire aeroplano,
esatto.
Senza la seconda E, ma quando diciamo ho preso un aereo, diciamo ho preso un aereo,
esatto.
E non ho preso un aero, è un po' strano.
Appunto, ma deriva da questo termine francese da cui...
Quindi quando usiamo la versione breve lo reitalianizziamo e ci rimettiamo la E. E quando invece usiamo la parola tutta intera è aeroplano senza la E. Quindi ho preso un aeroplano, ma ho preso un aereo.
Esatto.
È un po' strano.
E se ci sono più aeroporti, aeroporti.
Ho preso un aereo nell'aeroporto.
Sì, sì, sì. Perché la radice è diversa alla fine. Sì.
Ho fatto così. Ginnastica facciale.
Anch'io. Ma
aereo, sai quando dici tutte le vocali insieme?
Sì, sì. Speriamo che non sia passato nessuno fuori dallo studio mentre tu facevi quelle facce lì, perché sennò pensano che magari stai avendo un momento un po' brutto. Allora, siamo arrivati in fondo. Abbiamo un paio di cose di cui ci hanno scritto?
Sì, allora ci aveva scritto Doris qualche giorno fa, ma non avevamo fatto in tempo a rispondere. Ci chiedeva se è meglio dire ti faccio vedere oppure ti mostro, perché ha ricevuto un'osservazione in proposito.
Sì,
sì.
Allora, siamo andati a vedere, insomma, quello che ci risulta è che ti faccio vedere l'espressione più comune e informale, no? Si usa nella conversazione di tutti i giorni, ti faccio vedere l'appartamento, ti faccio vedere la mia casa, eccetera, e quindi è più in confidenza, diretto e spontaneo. Invece ti mostro, che qua è abbastanza diffuso, è invece più elegante e formale, si usa spesso in contesti lavorativi, presentazioni, e significa sempre ti faccio vedere, però appunto lo sconsigliamo se non in contesti un pochino più formali.
Certo, allora va giusto chiarito come ultima cosa che la lingua ha non solo il giusto e lo sbagliato, ma anche i registri.
Esatto.
Cose che sono normali, che vengono dette normalmente in un determinato registro, per esempio professionale, diventano un po' sussiegosi, un po' eccessivi, un po' così anche degnati quando li si usa invece in un contesto che non è quello formale ma è quello informale. Quindi se siete a tavola con gli amici fategli vedere le cose, se state facendo una presentazione PowerPoint mostrate i dati trimestrali.
Giusto. Valentina Gehrig, Sergio Savoia,
grazie.
Danny Rauseo vi augurano un'ottima continuazione d'ascolto, torniamo lunedì.
La lingua che parliamo ogni giorno.